compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare.
Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazioni.info. Oggi lunedì 3 febbraio 2020 dopo Cristo, alle 21:03 minuti primi, torna dopo una lunga assenza Memoria Resistente. Ciao Lucky.
Ciao Frank, bentornati.
Non ci siamo fatti sentire per un po' di tempo, abbiamo avuto un po' di problemi a ricominciare, però ce l'abbiamo fatta, riprende questo appuntamento di storie di classe, di letture partigiane che ci teniamo a portare avanti con Radiazione, perché ce n'è sempre bisogno, possiamo dire.
Assolutamente, vediamo che la situazione peggiora sempre di più anche dagli ultimi casi. Prima di introdurre, io penso sia anche doveroso, la causa di via Facciolati, un paio di notizie operai al volo. La settimana scorsa,
sì, poi a fine puntata parleremo dell'occupazione qui a Padova in via Facciolati 96 per rilanciare anche i prossimi appuntamenti.
Appunto, da parte mia, in quanto operaio metalmeccanico, voglio ricordare che purtroppo la situazione di morti e comunque infortuni gravi sul lavoro non cessa, anzi continua ad essere in aumento, mentre tra l'altro il mercato del lavoro diventa sempre più una lotta, una guerra, perché anche a Mercatale Val di Pesa, in quella della Toscana, la Vibac è chiusa con email e 120 operai si ritrovano per strada. Questo appunto spiega Patrizio Santini, la RSU Vibac, che alle 7 di sera di mercoledì, con il turno notturno che partiva alle 9, una mail per dirci che da quel momento c'era vietato di entrare in fabbrica per ragioni di sicurezza. E anche vogliamo ricordare la Silbeg Coca-Cola.
Però chiaramente tutte queste cose non rientrano negli interessi del dibattito nazionale. Bisogna parlare di cambiare la riforma sulla prescrizione delle sardine che fanno le foto con i Benetton. Questi sono i temi su cui verte il dibattito politico in questi giorni, quando intanto il paese continua a andare sulla china che sta percorrendo ormai da anni, e a fare le spese purtroppo sono sempre gli ultimi.
Assolutamente. Dopo anche vogliamo ricordare la Silbeg e Coca-Cola in Sicilia, che con la scusa della sugar tax e della plastic tax ha preso la palla al balzo per poter chiudere lo stabilimento in Sicilia e localizzare in Albania, dove possono sfruttare meglio i proletari e il popolo, la povera gente, per chiaramente per il loro sporco profitto. In ultima, circa due settimane fa un operaio della Guigi Colbacchini, una ditta che di tubi per alta pressione in quel di Cervello di Santa Croce, quindi qua nel Padovano, due ore dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento dalla direzione per sospetti abusi della legge 104 per i permessi per accudire i familiari in stato di invalidità o comunque di malattia, si è impiccato a un albero per la disperazione. Questo tra l'altro dopo che gli era stato anche mollato dietro un investigatore privato, quindi vediamo il livello di guardia quando una ditta che conta più di 300 dipendenti, che comunque anche lei, vista che la crisi tira anche per lei, in qualsiasi caso appena può cerca di eliminare in qualsiasi maniera dipendenti, perché la crisi ricade sempre sui lavoratori. Tra l'altro purtroppo la cosa che mi è stata riferita da un conoscente della IVG, che tra l'altro la delazione è stata fatta proprio dai compagni di lavoro. Quindi vediamo che clima che si respira dentro le fabbriche, invece di lottare uniti contro il nemico comune, la guerra diventa guerra tra i poveri per poter ottenere un aumento, qualcosa che dopo alla fine della giostra è sempre una miseria e sempre è tutto a favore del capitale.
Certo, infatti un po' di scuola di resistenza può sempre fare bene, poi fa sempre bene anche un invito alla lettura, che non lo fai mai nessuno. Noi portiamo avanti questa sorta di audiolibri che tramite la voce di Lucky vi comunichiamo ogni lunedì sera. Tra l'altro, negli argomenti del dibattito nazionale più sentiti, me ne sono dimenticato uno importantissimo di questi giorni: il coronavirus. Sei preoccupato del coronavirus?
Ma no, perché ormai non...
Visto quello che abbiamo detto, non sei terrorizzato, insomma, da questo coronavirus. Però noi siamo l'unica trasmissione che quando tutti si chiudono, invece noi riapriamo proprio adesso che sembra ci sia l'apice di questa nuova peste bubbonica che è imperversa per l'Europa. Sì. Va bene, allora siamo stati fermi per un po', ricominciamo con una nuova lettura.
Certo, un nuovo libro, Elio Cicchetti, edizioni La Pietra, Il Campo Giusto, che appunto narra la storia di questo compagno che approdò al Partito Comunista in clandestinità, chiaramente, perché in quell'epoca sappiamo che durante il ventennio non ce n'era solo uno di partito, anzi un regime infame che comunque comandava e in maniera abbastanza seria e dura. Quindi tanti si unirono e iniziarono a lottare contro quello che era il regime fascista. Il campo giusto. Quando si è disposti a combattere e a morire per una causa, non ha senso mettersi a cavillare sull'inclinazione del campo sul quale si deve lottare. Non è importante che sia in salita o in piano, l'importante è che sia il campo giusto. La scelta. Il regime fascista puntava molto sull'arma della propaganda per consolidare la propria influenza tra le masse. Per questo le sue parole d'ordine erano scritte sui muri delle case a grandi caratteri ben in vista, in modo che noi tutti le potessimo leggere. Un giorno ne lessi una che diceva: noi stiamo contro la vita comoda. Per guadagnarmi da vivere avevo cominciato a lavorare prima ancora di terminare la scuola elementare. Francamente non sentii nessuna simpatia per quel motto. Per quanto fossi ancora troppo ragazzo per comprendere le relazioni tra la politica e la vita comune, da quel giorno mi resi conto istintivamente che il fascismo non faceva il caso mio e che non sarei mai diventato fascista. Col passare degli anni, quella mia avversione al fascismo divenne sempre più profonda, ma essa si fondava più che altro sull'antipatia generica che il regime riusciva ad attirarsi con le sue plateali manifestazioni esteriori e non aveva contenuto ideologico cosciente. L'ambiente operaio al quale appartenevo non mi dava di per sé una coscienza antifascista ben definita. Gli operai più anziani avevano anzi una certa diffidenza verso noi giovani. Spesso mi capitava di notare una specie di riservatezza nei nostri confronti quando li sorprendevamo a parlare tra di loro di politica. A parte qualche barzelletta in cui si ridicolizzava Mussolini e qualche fuggente allusione alle sue bravate, preferivano tacere. Trovare dunque la strada giusta da soli in quegli anni non era facile. La prima volta che mi capitò di assistere a un episodio antifascismo, che mi impressionò vivamente per la crudezza semplice con cui si svolse, fu quando vennero ad arrestare un operaio alle officine Rangoni di via Rienti dove lavoravo. I carabinieri entrarono nel reparto, si avvicinarono al tornio che era proprio di fianco al mio e misero le manette all'operaio e gli ordinarono di seguirli. L'arrestato non si scompose, diede un'occhiata in giro per osservare le reazioni degli altri, poi seguì i gendarmi a testa alta, con naturalezza e dignità, come se fosse stato lui ad arrestarli. In fabbrica quell'episodio passò sotto silenzio, si intuiva che gli anziani conoscevano il motivo dell'arresto e ne erano colpiti, ma nessuno disse nulla. Quell'operaio si chiamava Bruno Tosarelli ed era comunista. Me lo disse lui stesso quando lo rividi alcuni anni dopo, mentre stava organizzando un movimento clandestino a Bologna nell'inverno del 43. Se in quegli anni l'ambiente operaio in cui vivevano aiutava molto a formare nei giovani uno spirito antifascista, riusciva pur sempre a dare una solida coscienza di classe. Nella fabbrica, infatti, dove è più immediato il contatto tra chi lavora e chi fa lavorare, nascono quasi spontaneamente l'insofferenza per le differenze sociali, l'ostilità contro chi comanda, contro chi sfrutta e gode, spesso senza alcun merito personale, e il rendimento del lavoro altrui. La guerra accelerò il processo di maturazione antifascista della classe operaia. Aiutò a comprendere le azioni esistenti al padronato, al fascismo e le comuni responsabilità. Fece germogliare tra le masse lavoratrici l'idea sempre più insistente e definita che se fosse possibile fare qualcosa per porre fine alle drammatiche conseguenze di quella complicità. Quando i giapponesi attaccarono Pearl Harbor, il 7 dicembre del 41, la situazione militare toccò il punto di maggior successo dell'avventura aggressiva del fascismo su scala mondiale. Le armate tedesche avevano ormai soggiogato l'Europa, avanzavano vittoriosi in Russia, in Africa, in Grecia, dovunque. L'entrata in guerra del Giappone, l'impetuosa ondata di vittorie che riuscì a conseguire grazie a quel proditorio attacco, aggiungeva un elemento di conferma alle illusorie confezioni che molti si facevano sull'esito del conflitto. Credo che quello sia stato il momento peggiore per la classe operaia. Il clamore assordante delle fanfare faceva vacillare anche le coscienze antifasciste più solide. Perfino coloro, ed erano pochi, che non volevano credere alla vittoria finale del fascismo, scuotevano la testa in silenzio, avviliti se non rassegnati. In quei giorni mi trovavo a Berlino, lavoravo come tornitore alla Erich Graz AG, una fabbrica specializzata nella produzione di pezzi per motori aeronautici. L'officina Ducati, presso cui ero occupato da alcuni mesi, aveva stipulato un importante contratto con quella fabbrica e aveva provveduto ad inviare in Germania un certo numero di operai affinché si specializzassero nella lavorazione di alcuni congegni meccanici particolarmente complessi. A Berlino ebbi modo di osservare come anche gli operai tedeschi, molto più degli italiani, fossero smarriti di fronte a quell'inebriante emozione della vittoria. Il giorno stesso dell'attacco giapponese a Pearl Harbor assistetti a una fragorosa manifestazione d'entusiasmo da parte degli operai che lavoravano nel mio reparto. Appena la radio trasmise la notizia, molti di essi si radunarono intorno a una grande carta geografica dell'Europa ricoperta di bandierine e diedero vita a un'animata discussione sulle prospettive finali che venivano ad aggiungersi col nuovo evento, al quadro generale di trionfi nazisti. Ci fu addirittura un operaio che staccò una bandierina dalla carta e andò ad attaccarla sul muro ad alcuni metri più a destra, nel punto in cui si presumeva si trovasse Pearl Harbor. L'entusiasmo era al colmo, sembrava ad essere un accampamento militare nel giorno di una grande vittoria. Il successo dei nuovi alleati giapponesi aveva contagiato quegli uomini, l'euforia li faceva immedesimare sui combattenti fino al punto di farli più sentire che più soldati che operai. Alcuni andarono a prendere gli elmetti che usavano di notte per sparare con la contraerea dai tetti della fabbrica quando suonava l'allarme e li indossarono con atteggiamenti baldanzosi e guerreschi. La vivandiera che ogni tanto attraversava il reparto con la cassetta delle bevande fu presa d'assalto e prosciugata in tutte le sue provviste. Fino all'ora dell'uscita non ci furono che brindisi, canti, bracci di ferro e allegria. Si aveva la sensazione netta di trovarsi alla parte più forte, il vincitore. Se qualcuno mi avesse detto in quel momento che da lì a 2 anni mi sarei trovato a combattere contro quella potenza in condizioni sproporzionatamente svantaggiose e con la sola forza delle idee maturate nel frattempo, l'avrei certamente preso per un visionario. Anche perché sapevo di non essere affatto un eroe, di non possedere nessuna di quelle qualità che ritenevo indispensabili per un combattente volontario. La temerarietà, la decisione, la destrezza nell'uso delle armi e soprattutto l'odio per il nemico. Allora non sapevo che sarebbe stata quest'ultima qualità per farmi trovare come d'incanto tutte le altre. Fu la resistenza a darmi in seguito nella pratica questo insegnamento. Poco prima delle feste natalizie del 41 rientrai in Italia, ripresi il mio posto in fabbrica fino a settembre dell'anno successivo, quando la mia classe fu chiamata alle armi. Durante quel periodo le vittorie del triangolo Roma-Berlino-Tokyo si facevano sempre più stanche, molti entusiasmi cominciavano a affievolirsi, il prezzo della guerra si faceva sentire sempre più nella vita di ogni giorno ed erano in primo luogo noi lavoratori a pagarlo. Lo pagavamo col lavoro incessante nelle fabbriche, i bombardamenti sulle nostre case, con le privazioni, la fame e i razionamenti. Lo pagavano col loro sangue tutti quei nostri compagni di lavoro che erano stati costretti a raggiungere sempre più numerosi fronti di combattimento. In breve, ci accorgemmo che lo stavamo pagando senza essere più convinti che fosse necessario. Verso la fine del 42 morì mio padre. Io allora ero militare a Mestre e svolgevo il servizio di guardia entro un forte adibito a deposito di esplosivi in un paesino nei dintorni della città. Il telegramma arrivò al comando del reggimento con un po' di ritardo. Quando giunse a Bologna con i 15 giorni di licenza che venivano concessi in quelle circostanze, il funerale c'era già stato. A casa trovai una situazione molto deprimente. A parte la triste causa della licenza, l'ambiente stesso della città non vogliava certo gustare quella vacanza. La gente era cupa, preoccupata, presa dei suoi problemi. Le sale da ballo erano chiuse, quasi tutti i miei amici si trovavano sotto le armi e trascorsi svogliatamente i primi giorni sperando che la licenza finisse presto. Abitavo al Ponte Vecchio, uno dei rioni più popolari di Bologna, all'estrema periferia della città. Una sera al cinema Aurora incontrai un amico, Mimmo Bordoni, il quale cominciò a parlarmi della situazione militare e politica in modo tanto impegnato e diverso dal solito che ne rimasi colpito. Parlò della necessità di cospirare contro il fascismo per rovesciarlo, disse che era giunto il momento di dimostrare il vero patriottismo al popolo italiano e tante altre cose, tutte così inconsuete che cominciai perfino a dubitare dell'opportunità di continuare ad ascoltarlo. Tentai di fuorviare il discorso in termini scherzosi, improvvisando qualche battuta sulla carboneria, che non era più di moda, e altri dizi del genere. Mimmo stette al gioco, ma poi tornò sul tema iniziale, dicendomi che forse lui non era abbastanza preparato per convincermi, ma conosceva una persona che avrebbe saputo spiegarmi ben più chiaramente come stavano esattamente le cose. Disse che se l'argomento mi interessava avrei potuto combinare un incontro con questa persona per discutere più liberamente la questione. Pensai che in fondo poteva essere un'occasione per trascorrere un po' più vivacemente il resto della mia licenza. Gli risposi che la cosa mi interessava e ci demmo appuntamento per la sera successiva in casa sua. All'appuntamento, intorno a un fiasco di vino e un gran piatto di crescentine fritte preparate da sua madre, ci trovammo in sei. La persona, Mimmo, io e altri tre amici invitati nel corso della giornata. La conversazione si protrasse per molte ore, fu certamente la più interessante cui avesse mai avuto occasione di partecipare. La persona che avrebbe saputo spiegarmi come stavano andando esattamente le cose si chiamava Brando Bilacchi ed era un operaio di una trentina d'anni dall'aspetto franco e leale. Egli entrò subito in argomento e resse brillantemente la discussione con tale abbondanza in particolare e una logica così originale e convincente che alla fine tutti noi dovremmo dichiararci completamente d'accordo. Disse che la guerra che stavamo combattendo era l'inevitabile ma conclusiva avventura del fascismo. Più presto finiva la guerra, più presto sarebbe finito il fascismo. Siccome il popolo era stanco sia della guerra che del fascismo, non esisteva altra strada che quella di organizzarsi e combattere per farla finita al più presto con la guerra e il fascismo, in modo che il popolo stesso potesse finalmente eleggersi un governo che fosse veramente di sua scelta. Ricordo quest'ultimo concetto, piuttosto nuovo per le nostre limitate coscienze politiche di allora. Ci stupì enormemente, senza meravigliarsi alla nostra sorpresa. Brando proseguì spiegando che esistevano paesi dove, a differenza del nostro, i popoli sceglievano democraticamente i loro governi attraverso libere elezioni. Ecco chiarito perché Mussolini ce l'avesse tanto con la democrazia. Rispondendo ad alcune nostre domande, Brando ci spiegò come se fosse proprio questo particolare a distinguere i paesi democratici da quelli totalitari, dove i popoli erano costretti a tenersi i governi come quello fascista, che si erano imposti con la violenza contro la volontà della grande maggioranza. Anche il popolo italiano avrebbe potuto godere il privilegio della democrazia e scegliersi liberamente il suo governo. L'unica condizione per ottenere questo era sconfiggere il fascismo e cacciare i tedeschi dall'Italia. Per questo era necessario organizzarsi, battersi e far finire la guerra più presto. Quando avremmo fatto questo, continuò Brando, quando avremmo creato la condizione per poter scegliere col voto il nostro governo, dovremmo metterci d'accordo su come vogliamo essere governati. Certo, quanto più il popolo saprà trovarsi unito e consapevole su ciò che vorrà, tanto è più il governo che sceglierà se è in grado di agire a favore delle forze politiche che lo avranno eletto. Esiste addirittura la possibilità, precisò Brando, che il popolo decida di istituire un nuovo tipo di società nella quale venga abolito lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dove i lavoratori, soppressa la proprietà privata, provvedono essi stessi a organizzare la produzione e a dividere con giustizia la ricchezza creata con il loro lavoro. Brando era comunista. Noi però non lo sapevamo ed egli non lo disse, come non disse che quel tipo di società si ispirava alle idee comuniste. E fece bene, se lo avesse detto probabilmente nessuno di noi avrebbe più dato ascolto per la nostra preconcetta, anche se inconsapevole ostilità contro il comunismo. Occorre dire infatti che il fascismo, durante il quale noi giovani eravamo nati e cresciuti, se non era riuscito a farci diventare tutti fascisti, aveva comunque ottenuto, con la sua instancabile propaganda contro il bolscevismo, di farci diventare quasi tutti anticomunisti. Sul tema del nuovo tipo di società Brando si fermò a lungo, dedicandovi una particolare passione. Questo fu l'argomento che ci affascinò maggiormente, attorno al quale vi furono più richieste di chiarimenti. Non saprei dire se l'interesse o le novità dei temi trattati ci conquistassero ancor più della convincente argomentazione di Brando. Certo che ne fummo tutti contagiati e alla fine uscimmo con una visione completamente nuova sulla situazione. E tutti convinti che fosse necessario agire al più presto per modificarla. Per merito di quell'operaio comunista, senza peli sulla lingua, cominciai a capire tante cose che fino a quel momento avevo solo intuito vagamente. C'era del nuovo, ma anche dell'antico in quelle sue parole. Il nuovo era la dottrina, la guida, l'insegnamento, l'antico era l'istinto della classe operaia, la quale noi tutti appartenevamo. Brando aveva seminato su un terreno fertile quella sera, era felicissimo. Sentiva che il raccolto non sarebbe mancato, ci aveva fatto capire che non si poteva più aspettare, che conveniva scegliere un campo e battersi, ciò aveva indicato anche il campo. Per questo che mi riguarda sentì quel che il campo mi andava bene, ed era il campo dell'antifascismo, il campo della libertà, e lo scelsi. Finita la licenza, tornato al reggimento, mi accorsi ben presto come questa nuova visione delle cose mi aiutasse a comprendere meglio la realtà e a scegliere nelle varie occasioni le decisioni più giuste. Mantenni i collegamenti con Brando e con Mimmo, ci scrivevamo spesso. Un giorno Mimmo venne a trovarmi al forte di Oriago, dove ero di servizio, e mi portò alcuni libri. Lessi Il tallone di ferro di Jack London, Le stelle stanno a guardare di Cronin, Furore e la battaglia di Steinbeck. Cominciai a dare un contenuto ideologico molto elementare, ma valido la scelta che avevo fatto. Durante le mie brevi licenze ci incontravamo in una casa dell'uno dell'altro, commentavamo le nostre letture, discutevamo sulla situazione e approfondivamo i concetti. C'erano sempre facce nuove in quelle riunioni. Brando continuava a seminare senza paura e continuava a raccogliere. Le regole della clandestinità erano un impedimento troppo limitativo della sua opera perché si degnasse di rispettarle con tutta la prudenza necessaria. Gli avvenimenti intanto incalzavano: la ritirata nazifascista in Russia, gli scioperi a Torino, Milano, Genova. Il 25 luglio la situazione stava maturando. Durante quel periodo Brando cominciò a definire politicamente il suo pensiero, stabilendo una specie di identità tra coerenza antifascista e ideale comunista. Avevo capito che stava maturando anche la nostra disposizione ad accettare il comunismo come logica conseguenza dell'antifascismo. Dopo molte discussioni finì a accettare anch'io quell'identità e divenni comunista. Oggi, a distanza di tanti anni, forse può sembrare ingenuità l'aver accettato un'equivalenza posta in quei termini. Adesso è facile sottilizzare su distinzioni. Adesso si può discutere con più tranquillità, si può disporre di tante documentazioni per dimostrare che le due cose non sono necessariamente equivalenti, che una cosa è l'antifascismo e un'altra è il comunismo. Sta di fatto però che fino a quel momento gli unici due antifascisti che avevo conosciuto erano due operai comunisti: Bruno Tosarelli, che per il suo antifascismo era stato arrestato sotto i miei occhi, e Idelbrando Bilacchi, che con la sua parola e l'esempio educava l'antifascismo ogni giorno nuove coscienze. Mi sembrò logico che non si potesse essere conseguentemente antifascisti senza diventare nel contempo comunisti. Devo inoltre riconoscere che quella mia convinzione ebbe una grande importanza nella mia formazione e mi aiutò non poco in seguito durante la lotta partigiana. Più di una volta, di fronte a circostanze drammatiche, il fatto di essere un partigiano comunista che non combatteva soltanto per patriottismo, ma anche per creare una società diversa e più giusta, mi diede una forza maggiore, aiutandomi a superare prove che forse non avrei superato con la sola coscienza antifascista. L'8 settembre del 43, quando giunse l'altezza dell'armistizio, mi trovavo in servizio al forte di Oriago, insieme ad altri 6 o 7 militari del corpo di guardia. Dall'epoca del mio incontro con Brando avevo cercato di trasmettere anche loro le idee che avevo imparato e in breve tempo ero riuscito a convincerli. Figli di contadini o di pastori, poverissimi, stanchi della naia, desiderosi di tornarsene a casa, non lasciavano passare un avvenimento, una notizia, un bollettino di guerra, senza chiedermi di spiegare il vero significato, di darne la versione non ufficiale vista da sinistra. Erano impazienti di sentire finalmente dire: è finita, piantiamo tutto e andiamoci. Queste parole le dissi la sera dell'8 settembre, dopo che la radio ebbe annunciato la firma dell'armistizio. C'era da aspettarsi un'esplosione di gioia, ma un cupo presentimento frenò gli entusiasmi. Cosa avrebbero fatto i tedeschi? Il comunicato trasmesso alla radio diceva che sarebbe dovuto reagire a eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. L'allusione ai tedeschi era più che evidente, ma non esplicita. Telefonammo a comando al reggimento per avere dei notizie precisi, ma il telefono era sempre occupato. Ci mettemmo in collegamento con i forti vicini, ma dovunque regnava la massima confusione. Cosa dovevamo fare? Se i tedeschi fossero venuti al forte, avremmo dovuto lasciarli entrare o sparargli contro? Il caporal maggiore, che dirigeva il servizio di guardia, non sapeva che pesci pigliava e sperava solo che le cose fossero chiarite prima dell'arrivo dei tedeschi. Io dissi che il suo imbarazzo era più che umano, che non si doveva lasciare la responsabilità di decisioni simili a un semplice graduato, ma che comunque, secondo quanto aveva detto la radio, se fossimo stati attaccati avremmo dovuto reagire. Lo dissi senza convinzione, solo perso in linea con il mio antifascismo. Sapevo benissimo che nessuno di noi era maturo per imbracciare volontariamente un fucile e mettersi a sparare, senza esservi costretto a ordini ben precisi, neanche per combattere con i tedeschi. Infatti, tutti, per discrezione, mi diedero ragione, ma senza impegno. Era chiaro come il sole che se fossero venuti tedeschi ci saremmo andati a gambe tutti quanti. Cosa avremmo potuto fare, d'altra parte, con i nostri 6 o 7 fucili e un paio di caricatori a testa? Passammo la notte in attesa di notizie. A gruppi andavamo in paese o lungo la linea ferroviaria con la speranza di apprendere qualche novità. Nulla. Tutto era deserto e silenzioso. Solo gli animali erano nervositi e non si davano pace. Sentivano le mucche e i mugini in stalla, i cavalli nitrili e i cani abbaiare. Non mi era mai capitato durante i turni di guardia di sentire avvenire tanti animali svegli di notte. Il caporal maggiore disse che gli animali sono i primi a presagire le sciagure e il nostro disagio aumentò. L'indomani cominciava a giungere notizie, dappertutto l'esercito si sfasciava. Ogni soldato cercava di procurarsi un abito civile e di raggiungere la propria casa con ogni mezzo. Quasi tutte le caserme erano occupate dai tedeschi, in gran numero di soldati italiani erano già stati rastrellati e caricati sui treni diretti verso la Germania.
E dopo questa prima parte di lettura, una pausa musicale, ci risentiamo tra pochi minuti qui su Memoria Resistente.
ascolta Radiazione.
E ascoltate anche voi Radiazione, ascoltate Memoria Resistente. Torniamo dove ci eravamo lasciati, per chi si fosse collegato solo adesso, stiamo leggendo il libro di Elio Cicchetti, Il Campo Giusto, edizioni La Pietra.
Eravamo appunto rimasti
a metà di... non volevo rubare troppo tempo visto che eravamo a metà di un capitolo.
Riprendiamo subito dalla resistenza armata appunto contro eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza, nemmeno l'ombra. Almeno dalle notizie che giunsero quel giorno. La nostra caserma di Mestre era occupata dai tedeschi, molti militari tuttavia erano riusciti a sfuggire alla cattura disperdendosi per le campagne. Decidemmo di seguire l'esempio della maggioranza. Prima di abbandonare il forte raccogliemmo le nostre armi e le nascondemmo ben impacchettate dentro una buca. Quando arrivammo alla stazione di Oriago, sul piazzale c'erano già almeno 200 soldati tutte le armi, giunti alle più svariate provenienze in attesa del treno per Padova. Evidentemente avevano scelto quella stazioncina secondaria per evitare Mestre, controllata dalle truppe germaniche. Dopo un po' giunsero all'improvviso due tedeschi in motocicletta, compirono velocemente un largo giro intorno al piazzale, come se volessero circondarci. Infine, giunti davanti alla stazione, si fermarono un attimo. Bastò quell'attimo per creare una confusione indescrivibile. Presi da panico collettivo e ragionevole, ci demmo a scappare senza ritegno, chi scavalcando le siepi laterali, chi attraverso i binari, chi disperdersi tra i campi. I tedeschi rimontarono sulle loro motociclette e se andarono via così subito. Noi tornammo lentamente sul piazzale in attesa del treno, come se la fuga ci avesse aiutato a scolare di dosso lo spavento. Cominciammo a prenderci in giro e a deridere quelli scappati più lontano. Se avessimo avuto coscienza della nostra forza, avremmo capito subito che bastava unirci per farli prigionieri noi, quei due. Ma un esercito di sbandati non può fare un ragionamento simile. Eravamo troppo abituati a eseguire ordini e troppo impreparati all'autonomia per valutare da soli la situazione e agire di conseguenza. Giunti a Padova, ognuno di noi cercò di procurarsi un abito borghese. Chi aveva un po' di soldi se lo comprò, chi non ne aveva ed era la maggioranza, trovò una famiglia che glielo regalò. L'aiuto popolare in quell'occasione fu di una spontaneità e di un'ampiezza inimmaginabili. Non si potrà mai trovare sufficienti parole per esprimere quella brava gente e tutta la riconoscenza dovuta. Quel giorno la città di Padova si trovò invasa da migliaia e migliaia di sbandati, ma la popolazione trovò cibo per ognuno, indumenti, ricovero ed ogni altro tipo di assistenza. Nel pomeriggio la stazione era letteralmente stipata di borghesi che prendevano assalto i treni in partenza. C'erano numerosi anche i tedeschi, i quali, pur avendo capito benissimo che quella marea di viaggiatori impazienti non era che una massa di soldati in fuga, lasciavano fare, facilitavano perfino con un improvvisato servizio di spistamento il deflusso dei partenti verso i treni. Forse non avevano ancora ricevuto l'ordine di rastrellare, o forse sapevano che quell'ordine sarebbe stato eseguito dai loro camerati in altre stazioni di transito. A Ferrara, infatti, qualcuno ci informò che a Bologna i tedeschi bloccavano i convogli, controllavano i documenti e rastrellavano. Scendemmo tutti dal treno, ci salutammo, ognuno si andò per la sua strada. Chi con altri mezzi, chi avviandosi a piedi per le campagne o fermandosi in città. Io presi un treno per Porto Maggiore e vi giunsi dopo un'ora. Di lì mi diressi poi a Bologna col primo trenino della Veneta. Alla stazione di Castenaso decisi di scendere per evitare il capolinea città e mi diressi a piedi verso Castel de Britti, un paesino a monte di San Lazzaro, dove sapevo che erano i miei erano sfollati presso certi parenti. Fatti alcuni passi fui raggiunto da due giovani, i quali mi chiesero se avevo bisogno di aiuto e se offrirono di accompagnare in bicicletta fino a casa. Durante il tragitto mi dissero che erano molti altri giovani del paese erano impegnati ad aiutare i militari sbandati per accompagnarli e indicare loro i posti meno controllati dai tedeschi. Si scularono di essere un po' stanchi e dalla mattina non si erano fermati un attimo. Da alcuni accenni ebbi modo di capire che c'era un impegno politico cosciente in quella loro prestazione, ne colsi il significato e me ne rallegrai. La resistenza stava cominciando, quello era evidentemente uno dei primi suoi germi organizzativi. Quante cose sarebbe ancora dovuto fare per portarla a compimento? Pochi giorni dopo ripresi contatto con gli amici del Ponte Vecchio, ritrovai Brando e Mimmo, più che mai impegnati in attività politica ed entusiasti dei risultati che stavano ottenendo. Mi immersi anch'io in quel lavoro, nelle riunioni sempre più frequenti ed affollate si discuteva nettamente la situazione politica e militare maturata dopo l'armistizio dell'8 settembre e dei compiti nuovi che stavano di fronte. Si leggeva e si commentava un testo da tiro scritto, il manifesto dei comunisti. Si gettavano le basi organizzative di un movimento cospirativo che via via acquistava consistenza e consapevolezza. Un po' alla volta cominciamo a collegare la conoscenza teorica all'attività pratica, secondo gli insegnamenti di Brando. Uscimmo di sera a piccoli gruppi per scrivere appelli di lotta sui muri, attaccare manifestini antifascisti e antitedeschi e compiere piccoli atti di sabotaggio. quel pizzico di cospirativo e di patriottico che avvolgeva quanto facevamo, insieme a una certa incoscienza del pericolo, faceva sì che tutto venisse svolto di slancio e con dedizione, come se compissimo un rito. Rapiti dall'emozione nuova di quell'attività clandestina, cominciamo a mascherare il nostro comportamento, non del tutto inavvertitamente, con cautele più formali che sostanziali, che ripetevano scimmiottandoli certi atteggiamenti cospirativi di Carbonari dell'Ottocento. Fu quello certamente, per la sua natura acerba e non ancora smaliziata, uno dei periodi più affascinanti della resistenza. Ci pensavo soprattutto ad ascoltare i commenti favorevoli della gente sulle nostre imprese notturne. Una sera, mentre eravamo fuori con vernice e pennello a fare scritte sui muri con Mimmo, Flavio Tampieri, Euliano Gnudi ed altri ancora, ci imbattemmo sulla via Emilia all'altezza del Bitone, in un grande cartello indicatore collocato ai tedeschi all'ingresso della città per insegnare l'indicazione della loro comandantura. Era nuovo, fiammante, di un bel colore giallo. Immersi il pennello nel barattolo della vernice rossa e disegnai su quel cartello un'enorme tesca con le tibie incrociate. Toccò a me farlo perché tutti si ricordavano che a scuola me la cavavo nel disegno libero e nessuno di loro voleva prendersi la responsabilità di sporcare con uno scarabocchio quel pannello così imponente e autorevole. Ne uscì una specie di capolavoro. La mattina dopo io e Mimmo tornammo di buon'ora a vedere che effetto faceva il teschio alla luce del sole. Intorno al cartello un gruppo di soldati tedeschi inviperiti si dava grande a fare per cancellare il mio disegno. Ci divertimmo un mondo ad assistere, stando prudentemente distanziati, agli inutili tentativi di quei militari e alle occhiate di scherno della gente che passava in bicicletta sorridendo. Un'altra volta, mentre stavamo scrivendo sui muri di via Mazzini dopo il coprifuoco, accade un altro divertente episodio. Per prevenire sorprese avevamo predisposto un servizio vigilante sui delati, mentre Mimmo, Gnudi e io facevamo le scritte. Ad un tratto Mimmo, che aveva appena finito di scrivere morti i tedeschi, si voltò e, credendo nel buio di parlare con me, chiese se il lavoro andava bene. Gli rispose una voce sconosciuta: «Va benissimo ragazzi, è così che bisogna fare». Era un vecchietto che si andava per i fatti suoi, sfuggito all'oscurità dell'attenzione dei compagni di guardia. Si era fermato presso di noi e stava assistendo con grande interesse tutto il nostro almeggio. E all'inizio del 1944 Brando partì per il Veneto, dove sulle montagne bellunesi stavano formando le prime formazioni brigate partigiane. La sua partenza fu un elemento di coerenza che ingigantì la nostra ambizione per lui. In montagna fu sempre all'altezza dei suoi impegni, divenne un dirigente politico della divisione Belluno. Fu in queste qualità che il 29 aprile 1945 nel lago Ordino trattò la resa del 10° corpo d'armata tedesco in fuga verso l'Austria. Il collegamento col movimento clandestino, col Partito Comunista, venne assicurato per qualche tempo dal compagno Tosarelli e successivamente dal compagno Gianni Masi. Il primo era quell'operaio con il quale avevo lavorato anni prima, che avevo visto arrestare dei carabinieri sul lavoro. Fu lieto quando mi accorsi che si ricordava di me. In fabbrica mi aveva insegnato che il lavoro è una cosa seria, che deve essere compiuto con precisione, partecipazione e dignità. Solo così si può pretendere con fermezza una retribuzione adeguata. Ora, sotto altre forme, mi trovo a essere nuovamente suo allievo, da arricchirmi di un insegnamento e continuare la lezione di allora. Fare il proprio dovere sempre e poter pretendere in ogni caso rispetto dagli altri. Una lezione di coerenza, di pulizia morale. Tosarelli era un combattente sereno e tenace, non si arrabbiava mai. Si ambientò subito in mezzo a noi. Continuò con pazienza il lavoro educativo di Brando, portando avanti l'organizzazione, stabilendo nuovi contatti, ampliando e perfezionando la rete di collegamenti e la conoscenza dei compiti di ciascuno. Purtroppo si trattenne poco, perché il partito lo chiamava nuovi e importanti compiti, nei quali si immerse con tutta la serietà e l'impegno di cui era capace. Arrestato e torturato dai fascisti, trovò la morte il 5 ottobre del 1944. Pochi mesi prima di veder sorgere l'alba di quella libertà per la quale aveva combattuto tutta la vita. Gianni Masi era invece un giovane della nostra età, molto più preparato di noi politicamente, ma anche molto più vicino alla nostra mentalità. Operaio, fervente antifascista e comunista convinto. Si accattivò subito le nostre simpatie per il suo entusiasmo fresco e contagioso. In lui, più che un educatore, vedevamo un capo. Il suo incitamento sollevava sempre gli indecisi. La sua presenza rassicurava e dava coraggio, era un trascinatore. Abbandonato a Bologna nell'estate del 1944 perché troppo conosciuto e ricercato, si trasferì a Milano. Qui venne arrestato in seguito a delazione e deportato in un campo di concentramento in Germania. Un sbirro tedesco lo uccise freddamente a Klaustadt Zedderfeller il 6 aprile del 1945 perché si era attardato durante una marcia di trasferimento ad aiutare un compagno che non aveva più la forza di proseguire. Gianni Masi prese contatto con noi nel mese di febbraio del 1944, cominciò subito a lavorare per la riuscita di una grande manifestazione di massa per il movimento clandestino bolognese, stava preparando per i giorni successivi. Si trattava di organizzare uno sciopero generale, una manifestazione popolare di protesta contro la guerra davanti alla prefettura di Bologna. La data di quella giornata di lotta venne fissata per il 1° di marzo. La sera precedente, nel corso di una riunione durante la quale ci diemmo i compiti, Gianni assegnò a me e Flavio Tampieri l'incarico di bloccare l'entrata al calzurificio Montanari sulla via Emilia, all'estrema periferia della città. La mattina presto ci trovavamo puntuali davanti ai cancelli. Nella fabbrica lavorarono molte centinaia di operai, uomini e donne. a mano che costoro giungevano all'ingresso non li fermavamo. In breve si fermò un vero e proprio assembramento che riempì un lungo tratto della via Emilia, bloccando il traffico nei due sensi. Al centro di quella folla io e Flavio spiegavamo i motivi politici di agitazione e incitavamo i lavoratori a venire con noi in piazza a protestare, a farla finita per la fame e le privazioni della guerra. L'adesione allo sciopero fu unanime e immediata. Solo una decina di operai volle entrare ugualmente in fabbrica, nonostante i fischi e le salacce invettive della folla, l'eccitazione e l'entusiasmo erano incontenibili. Quella fu la nostra prima vera vittoria. Quando io e Flavio, insieme a un folto gruppo di lavoratori, ci avviamo verso il centro per la manifestazione, eravamo pieni di orgoglio e come elettrizzati per l'insperata rispondenza che avevamo avuto incontrato nell'opinione pubblica. Nel pomeriggio dello stesso giorno arrivarono i fascisti per chiusero alcune case, tra cui quelle di Mimmo e di Orlando, seminando il disordine ma raccogliendo solo l'indignazione della gente. Mimmo, che si trovava in casa, riuscì a fuggire dalla finestra del secondo piano, mentre i fascisti salivano le scale. Anche Orlando si salvò per miracolo. Era la prova che ormai, per continuare la lotta, bisogna pensare a una diversa organizzazione. Le montagne dell'Appennino Molognese non erano ancora considerate zone adatte per condurre la guerriglia partigiana. Ci orientammo a raggiungere Brando e gli altri sulle montagne del Veneto. Da quel giorno le partenze per il Bellunese si infittirono, partirono quasi tutti subito, Mimmo e Flavio. Nessuno di due tornò più. Flavio Ramarro morì ai primi di giugno in Caoria durante un combattimento. Mimmo Giordano cadde in agosto a Caviola nel corso di un assalto tedesco. Dopo pochi giorni ne partirono molti altri, Orlando, Federico, Dante e Carlino. Partì con loro il fratello di Mimmo, Amleto, e neppure lui fece ritorno. Chiesi di partire anch'io, ma il compagno Tosarelli, che era tornato provvisoriamente a dirigere la zona, mi pregò di rinviare la partenza. Voleva che prima tentassi di portare a termine un lavoro che avevo iniziato a Castel dei Britti, dove ero sfollato con la famiglia, fin dal mio ritorno dopo l'8 settembre. Da quell'epoca era andata formandosi a Castel dei Britti una simpatica compagnia di giovani, sia nel luogo sia sfollati, che avrebbero potuto costituire un solido gruppo clandestino, qualora ne fosse curata la preparazione politica e l'organizzazione. Questi giovani erano tutti genericamente d'accordo sull'antifascismo, ma più disposti a divertirsi che a dedicarsi alla politica. Nessuno era eccessivamente occupato, i lavori nei campi erano fermi, gli sfollati non lavoravano e le giornate erano libere. Siamo provati a scorrere il tempo organizzando gite in collina, improvvisando divertenti feste da ballo, compiendo interminabili scorribande notturne in casa dell'uno o dell'altro, che si concludevano inevitabilmente con ripetuti spuntini e abbondanti bevute. Era un modo come un altro, sia pure illusorio, per reagire alle preoccupazioni nel momento liberarsi. Ogni tanto organizzavano qualche riunione. Nei primi tempi l'avevo tenute Brando, poi dopo la sua partenza cominciai io e le tennero altri compagni che portavano su dal Ponte Vecchio. A volte arrivavano i volantini di notte tra uno spuntino e l'altro andavano a incollarli sui pali delle luci lungo la strada che da Idice saliva a Monte Renzo, ma questa attività veniva condotta in modo saltuario e occasionale, più che per amicizia che per convinzione. Il compito che mi era stato affidato a Torarelli consisteva appunto nel trasformare quella spontanea partecipazione di giovani a una forza cosciente, organizzata, su cui poter contare in maniera sicura e permanente. Non ebbi il tempo di assolvere questo compito come avrei voluto. Pochi giorni dopo uscì il bando di Graziani che chiamava le armi alcune classi, da cui le nostre, per ricostituire l'esercito fascista destinato a continuare la guerra a fianco degli alleati tedeschi.
E la prossima parte, alla prossima puntata di Memoria Resistente, un po' di musica e poi torniamo con gli appuntamenti della settimana. 21 e 50 minuti primi. Allora, come detto, prima di chiudere, e anche oltre, come detto, come un po' tradizione del programma, prima di chiudere diamo gli appuntamenti per questa settimana, a partire dall'assemblea che si terrà domani dalle 19 all'aula studio vetrina in piazza Capitaniato qua a Padova, assemblea lanciata dagli occupanti di via Facciolati, che insomma da qualche settimana si sono trovati a leggere sui giornali questa notizia, per cui è lo stabile di via Facciolati 96, occupato da oltre 3 anni al comitato di lotta per la casa, è stato messo in vendita all'asta, uno dei 2 stabili che la regione ha scelto di mettere all'asta di competenza del diritto allo studio, perché quello era quell'occupazione è un ex palazzina dell'ESU,
quindi di proprietà pubblica.
Di proprietà pubblica, appunto,
non
delle varie proprietà che la regione ha deciso di alienare per fare cassa. 2 sono proprio relativi al diritto allo studio e 1, guarda caso, nonostante tanti che sono vuoti, è proprio quello che vede da 3 anni un abbandono trasformato invece in un'abitazione per tanti studenti, per famiglie, tanto italiane quanto straniere, perché poi i discorsi prima gli italiani funzionano soltanto in determinati salotti politici
o nei citofoni.
Con i citofoni poi funzionano ancora meglio. E ci facciamo dire direttamente da chi vive in via Facciolati, con le sue parole, cosa sta succedendo. Infatti ho qui un volantino che è stato scritto nei giorni scorsi, che adesso vi leggo. Il diritto alla casa battuto all'asta. Da 3 anni in circa 30 persone siamo in occupazione in una palazzina dell'ESU, come molte altre lasciate all'abbandono per anni fino al nostro arrivo. È stata una scelta estrema, fatta alla fine di un percorso burrascoso che ha portato diverse famiglie a non poter più pagare l'affitto, essere sfrattate e ritrovarsi senza una casa. Era l'unica soluzione possibile che non lasciasse nessuno isolato, costretto a vivere in macchina o per strada. Rimbalzati da un ufficio all'altro, in questi anni nessuno è ancora riuscito a darci una soluzione concreta. In particolare, da diverso tempo siamo in contatto con la giunta comunale per cercare di trovare una sistemazione stabile. Se avessimo un'alternativa, saremmo già usciti dalla palazzina. Abbiamo anche fatto domanda per il bando delle case popolari, ma gli appartamenti a disposizione sono sempre troppo pochi rispetto alle migliaia di famiglie che ne avrebbero bisogno e diritto. Lunedì 20 gennaio la palazzina dove abitiamo è stata messa in vendita dalla Regione Veneto insieme ad altre decine di stabili per far cassa, vendendo a privati il patrimonio pubblico. Questo ci fa pensare a un possibile sgombero, forse nel giro di poco. Se domani dovessero buttarci fuori, il comune ha delle soluzioni per noi. Ci sono anziani con problemi cardiaci, disoccupati, numerosi bambini e donne incinte. Non possono continuare a mettere il profitto davanti alle nostre vite. Avere una casa è un diritto inalienabile e pretendiamo una soluzione da chi dovrebbe occuparsene. Basta casa senza gente, basta gente senza casa, dagli occupanti di via Facciolati, che rilanciano appunto questa assemblea, ribadisco, domani alle ore 19 all'aula studio vetrina in piazza Capitaniato. Tra l'altro, scherzando un po' sul fatto che quest'anno Padova dovrebbe essere la capitale del volontariato,
sì.
Infatti l'evento titola proprio, cioè no, non titola, però parte con: mentre Padova si decora capitale europea del volontariato per mostrare la sua presunta vicinanza ai più deboli e l'attenzione alle tematiche sociali, noi vediamo invece quotidianamente quanto questa descrizione sia lontana dalla realtà. Le famiglie vengono sfrattate dalle loro case, le istituzioni non propongono altro che comunità o periodi in albergo, le case popolari restano sfitte o vengono vendute ai privati e per i pochi che ancora le abitano gli affitti aumentano in maniera vergognosa.
Ma senza contare anche tutte le caserme dismesse che comunque potrebbero fornire anche quelli, perché le camerate in alcuni casi possono anche sopperire perlomeno a un alloggio, a un tetto, che ce ne sono tante veramente abbandonate. Io ne ho viste alcune che cioè avevano ancora addirittura cucine integre e tutto.
Che beh, sono ma come la stessa mensa Marzolo quando è stata riaperta dagli occupanti, dentro sono stati trovati tutti i macchinari, la maggior parte dei quali forse al momento della chiusura erano ancora funzionanti, perché si trattava di macchinari in buono stato.
No, assolutamente, e anche fino al giorno prima, molto costosi tra l'altro.
Almeno quelli potevano trovare un nuovo utilizzo se proprio lo stabile non
si poteva parliamo di comunque acciaio alimentare, un acciaio particolare che costa l'ira di Dio. E comunque in ogni caso ribadisco anche il concetto di molte ex caserme dismesse che comunque possono fornire alloggi, perché alla fine hanno camerate, hanno tutto, hanno bagni, invece sono là l'abbandono, il pubblico abbandona.
Il problema è un altro, non è che i posti ovviamente volendo trovarli si trovano.
Assolutamente.
Comunque per andare a un altro appuntamento...
Il problema è come venderli.
Il problema è come venderli, infatti. Per andare a un altro appuntamento, venerdì proprio qua alla sede del Picchetto, nel quale sottoscala noi trasmettiamo con Radiazione, ci sarà una presentazione di un libro, non per odio ma per amore, con Paola Staccioli e Silvia Baraldini. Dalle 19 alle 23 sarà aperta questa sede. E andiamo a leggere anche qui l'invito. Le storie ricordate nel libro, nella loro diversità, fanno parte di quell'unico canto corale di chi nel mondo si batte per una società più giusta e che per amore combatte, per la rivoluzione, per la libertà. Un amore che vola ancora più alto di quello per un altro essere umano. Per questo amore, per questo amore le donne narrate nel libro hanno perso la vita. Ed è citato appunto dal sito di Red Star Press, che ha pubblicato questo libro, ha riedatto questo testo appunto di Paola Staccioli e Heidi Giuliani. E appunto ci sarà la presentazione, l'apertura alle 19 col solito aperitivo, alle 20:30 inizierà la presentazione e ci saranno appunto sia la Staccioli che Silvia Baraldini, che entrambe poi hanno curato.
Vogliamo ricordare la figura di Heidi Giuliani, la madre di Carlo Giuliani.
Certo.
Caduto a Genova per mano fascista.
Entrambe appunto le due invitate hanno redatto un'introduzione, una prefazione a questa riedizione fatta da Restra Press. Salutiamo sempre Cristiano Armati, che noi che siamo un programma di lettura apprezziamo conosciamo sicuramente grazie. Il contributo che dà anche alla nostra biblioteca alle volte. Sì. E con questo direi che con voi ci risentiamo sempre il lunedì
e che qua, esattamente alle
su Radiazione
alle 21.
Dalle 21 alle 22 e come al solito vi salutiamo
con Che Sventoli
per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Sventolando la rossa sua bandiera, fino
bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.